Benvenute e benvenuti a un nuovo episodio di Educare con Calma. Oggi ho deciso di parlare di un argomento che credo riguardi tanti genitori, ovvero quando in un momento di rabbia capita che i bambini ci dicano ti odio. A noi è successo un paio di volte con Oliver e in quel momento sono stata felice di aver imparato gli strumenti per affrontarlo, per gestire la situazione, e quindi oggi vorrei condividerli con te. Vado subito al punto. Quando tuo figlio o tua figlia ti dice che ti odia, quello che intende davvero è ho bisogno di te. So che il tuo cuore si spezza in un milione di frammenti quando tuo figlio o tua figlia ti dice che ti odia, ed è proprio quando soffriamo di più e facciamo più fatica per via delle parole, dei comportamenti dei nostri figli, che dobbiamo fare un esercizio ancora più grande d'empatia e chiederci di che cosa hanno bisogno in quel momento. Qual è il bisogno che non stiamo riuscendo a vedere o soddisfare in quel momento e che li porta ad agire come stanno agendo? Io ricordo una volta in cui lo dissi a mia madre, lo ricordo ancora, ricordo la mia rabbia di bambina di 7 anni, ricordo esattamente le scale che ho percorso correndo come una furia e arrivando in camera, sbattendo i pugni sul letto e dicendo e gridando ti odio, sei stupida! E ricordo che lei mi aveva seguita. Io pensavo di essere sola, invece lei mi aveva seguita e ricordo proprio la sua reazione di delusione, rabbia, le sue parole reattive, di punizione, di chi non sa scegliere la sua reazione in un momento in cui si sente, come dire, triggerata. Triggerata è una parola inglese che io uso anche in italiano, ma in realtà significa, cos'è che mi avevano detto? Provocata, ecco, quando ti senti provocata. In quel momento mia madre si sentiva provocata, non aveva gli strumenti per reagire in maniera diversa alle mie parole che l'avevano ferita profondamente, quindi lei invece di accoglierle mi ha punita e mi ha sgridata perché non si dicono quelle parole. Oggi che mi riguardo indietro, so che in quel momento non odiavo mia madre, ovviamente. In quel momento io semplicemente ero arrabbiata con lei o per qualcosa che era successo, non mi ricordo neanche più cosa, ma non avevo le parole per esprimere che stavo male, che mi aveva ferito lei o qualsiasi situazione fosse successa. Non avevo le parole per esprimere che avevo incontrato un ostacolo bello grosso sul mio percorso di sviluppo ed evoluzione e che non riuscivo a superarlo da sola. Avevo bisogno di lei, avevo bisogno della sua empatia, che in quel momento non ho trovato. E per questo oggi cerco di darla io ai miei figli in quei momenti, senza essere falsa, perché anche le mie emozioni sono valide, quindi se io mi sento male in quel momento, quando mi dicono qualcosa che mi ferisce, non lo nascondo, glielo dico, gli dico con queste tue parole mi hai ferito, però non mi arrabbio più, non reagisco, ma scelgo la mia azione invece di reagire. Ricordo per esempio una volta in cui Oliver mi ha detto, nel suo inglese di bimbo di 5 anni, mi ha detto You're the baddest mom, che significa sei la mamma peggiore, sei la mamma più brutta, qualcosa del genere. E io gli ho risposto, in questo momento anche tu non sei certo la mia persona preferita, anzi non mi piace affatto la persona che sei ora. E gliel'ho detto perché sentivo che in quel momento avevo bisogno di esprimere le mie emozioni, avevo bisogno di esprimere quella sensazione che provavo dentro, perché le mie emozioni contano, le mie emozioni di individuo, di mamma, di genitore, di donna, contano. E proprio come vi raccontavo nell'episodio su come imparare o su come ho imparato io a gestire la mia rabbia, se oggi riesco a gestire quelle emozioni forti come la rabbia in un momento di crisi dei miei figli, è anche perché ho imparato a non reprimerla, a dire quello che penso, in maniera con la calma, con tutta la calma di cui sono capace in quel momento, che non sempre esce senza l'urlo, a volte esce con l'urlo e poi mi perdono e vado avanti, per poi allontanarmi, fare un respiro e tornare quando siamo tutti più calmi. Ma torniamo al perché i bambini dicono ti odio, che è quello di cui vorrei parlarvi oggi. Lo dico spessissimo e lo ripeto anche oggi, i bambini non hanno ancora la capacità di esprimere le proprie emozioni e i propri bisogni in modo costruttivo. Lo ripeto, i bambini non hanno ancora la capacità di esprimere le proprie emozioni e i propri bisogni in modo costruttivo. Quella parte del loro cervello è ancora in costruzione, non hanno ancora imparato quell'abilità. Quindi, quando hanno avuto una giornata difficile, o stanno attraversando un periodo difficile, un momento difficile, quando si sentono meno importanti perché il neonato riceve tutte le attenzioni, quando si sono sentiti spaventati e hanno sentito la nostra mancanza a scuola quel giorno, quando ricevono una delusione, loro non hanno la capacità di dire con calma: sono triste, mamma, sono arrabbiato, papà, oppure ho bisogno di te. In quelle situazioni in cui i bambini sono disregolati e hanno bisogno del nostro amore, della nostra attenzione, non è anormale che dicano cose come ti odio, non ti voglio più vedere, vai via, mi fai schifo, non sono più tuo amico, sei stupida. Quando senti queste parole uscire dalla bocca di tuo figlio, nella tua testa suona come una vocina che dice: questo è inaccettabile, io sono il genitore e mio figlio mi deve portare rispetto. Ma invece vorrei che iniziassi ad allenare la tua empatia in modo che piano piano la vocina inizi a dire parole diverse. Ad esempio, mio figlio o mia figlia ha davvero bisogno di me in questo momento. Quindi ecco che cosa puoi fare. Prima di tutto, non ascoltare le parole. Concentrati sulla sensibilità del momento, concentrati sulla tua empatia, concentrati sulle emozioni e sulla fatica che tuo figlio sta facendo per arrivare a dire delle cose del genere, perché ti ricordo che non è ancora in grado di esprimere le proprie emozioni e i propri bisogni in modo costruttivo e quindi dice parole dettate dalla rabbia, dettate dall'emozione del momento che spesso non hanno alcun significato per lui, parole che magari ha ascoltato nelle discussioni tra te e tuo marito, tra te e tua moglie, a scuola, tra amici, tra insegnanti, tra adulti, parole che gli vengono. Quindi ecco, la prima cosa che puoi fare è non ascoltare le parole, non concentrarti sulle parole, anzi, traduci le parole per capire e quasi vedere la sensazione. Per esempio, puoi dirgli: queste sono parole che mi dicono che sei davvero, davvero arrabbiato con me. In questo modo li stai aiutando a costruire intuizioni e prospettive nel contesto della tua relazione di fiducia. Stai dicendo loro: io accolgo la tua rabbia, la vedo, l'accetto, perché tutte le emozioni sono valide e ti capisco. Così stai crescendo, aumentando la fiducia nella vostra relazione. Poi, ovviamente, dai l'ok a tutte le sensazioni e tutte le emozioni sono valide, quindi possiamo dirgli: va bene che tu sia arrabbiato con me. In quel momento tuo figlio o tua figlia hanno bisogno di sentire che non sono sbagliati per provare le emozioni e le sensazioni che stanno provando, quindi aiutali a sentire questo, aiutali a non farli sentire sbagliati e in più questo crea uno spazio sicuro per condividere le emozioni, per condividere le sensazioni e poi appunto puoi anche condividere anche tu che sei arrabbiata con loro in quel momento, perché di solito it takes two to tango, ovvero è un detto inglese che significa che ci si arrabbia in due, che un litigio lo si fa sempre in due. Va bene esprimere quello che proviamo, l'importante è continuare a esercitarci in modo che invece di dirlo urlando impariamo a dirlo con calma e con gentilezza. Anche di questo ho parlato nell'episodio sulla gestione della rabbia e come imparare a gestirla, e ti assicuro che è possibile. Pensa soprattutto a che esempio puoi dare ai tuoi figli se in quel momento di loro rabbia tu gli dici: anche io in questo momento sono arrabbiatissima, ma voglio imparare a controllare le mie emozioni e esprimermi comunque con gentilezza, perché sono io a scegliere chi sono. E poi ovviamente dobbiamo insegnare loro le abilità per gestire le emozioni. Per esempio possiamo cominciare a chiedere piano piano, quando c'è già un rapporto di fiducia, possiamo chiedere: vuoi condividere con me ciò che ti fa sentire triste, arrabbiato? Questo ovviamente possiamo farlo quando siamo già riusciti a dimostrare che uno, noi stessi possiamo gestire la loro rabbia senza abbandonarli, senza umiliarli e anche senza ricambiarla. Quindi quando siamo riusciti a fare tutto questo, allora è il momento di incoraggiare la condivisione, incoraggiare l'espressione della rabbia costruttiva, perché hai già reso la tua relazione abbastanza sicura per poter iniziare a farlo. È importante ovviamente capire che non ci aspettiamo una risposta, che i nostri bambini spesso non sono in grado o non sono disposti a condividere con noi le loro emozioni e che cosa li ha portati a sentirsi arrabbiati o tristi fin dall'inizio. Alcuni bambini saranno più disposti a farlo, magari anche da subito, ma se non è così va benissimo che non siano ancora in grado di farlo, che non siano disposti a farlo. Non possiamo aspettarci di cambiare noi e di cambiare strategia e che i nostri figli cambino immediatamente con noi. Dobbiamo dare loro tempo. Se questa quindi è una nuova strategia che tu inizi ad usare ora, probabilmente ci vorrà del tempo per anche solo per immergere la punta del piede nell'oceano del condividere di più, condividiamo di più, condividiamo le nostre emozioni, perché ci va grandissima fiducia reciproca per sentire di poter condividere le nostre vulnerabilità e per questo purtroppo non può succedere con un genitore che perde la calma o che non impara a gestire la propria rabbia e che quindi non è un modello sano, accogliente, costruttivo di gestione della rabbia. E quindi secondo me è veramente molto importante che facciamo quel lavoro di cui vi parlavo nell'altro episodio del podcast sulla gestione della rabbia e che mostriamo che con noi sono al sicuro, che diamo l'ok a tutti i sentimenti e le emozioni, che le accogliamo, che non le giudichiamo, che non li facciamo sentire sbagliati. E ovviamente i frutti, come sempre in questo tipo di educazione, non li raccogliamo oggi, ma li raccogliamo a lungo termine. Per questo il mio corso si chiama Educare a lungo termine. E ora, visto che ho parlato molto di rabbia in queste settimane e visto che ho capito anche che non sempre tutti fruiscono i contenuti su tutti i social media, e meno male aggiungerei, perché sennò saremmo veramente sempre agganciati da qualche parte dell'interweb, quindi ho deciso di riproporti, un po' parafrasandolo, il reel che ho condiviso proprio sulla rabbia su Instagram in questo episodio, perché ho pensato che potrebbe essere bello riprodurre anche alcuni contenuti che propongo su Instagram sul podcast, in modo che non dobbiamo sempre essere aggiornati su tutto e su tutti i social media e su tutti i canali. E quindi ti racconto, per chiudere questo episodio, che credo ci vada benissimo, ci cada proprio a pennello, che nel reel dicevo che la rabbia è un'emozione come le altre, che ha tanto valore quanto la felicità, la tristezza, e che proprio per questo non dovremmo stigmatizzarla. E purtroppo nella corsa alla felicità, nella ricerca della felicità che è tipica della nostra società, la rabbia, la tristezza, le emozioni che sono considerate negative, ma che negative non sono, davvero vengono stigmatizzate. Tra l'altro della felicità credo di aver parlato anche in un altro episodio del podcast che si chiama Direzione Felicità, che è un po' una ragnatela di pensieri. E quindi dicevo in questo reel che quando sono arrabbiati i bambini spesso ricorrono all'aggressione fisica o verbale perché uno sentono di non avere le parole per comunicare come si sentono, di che cosa hanno bisogno e allora appunto come dicevamo adesso dicono ti odio invece che dire ho bisogno di te. E due, le loro parole, come dicevo prima, non hanno peso per loro, sono solo parole e allora è per quello che ti dicono ti odio o ti chiamano stupida o stupido o usano parolacce se quello è il modello che hanno in casa o nella vita di tutti i giorni, invece di dire ho bisogno di te. E tre, si sentono sopraffatti dall'emozione e non sanno gestirla e allora tirano oggetti e ti picchiano invece di dirti ho bisogno di te. Il nostro compito di genitori è insegnare ai nostri figli, uno, le parole che gli servono per difendersi e per esprimere le loro emozioni. Quando i bambini hanno le parole, non sentono di dover usare i loro corpi per esprimere le loro emozioni. Alcune frasi che possiamo insegnare ai bambini nei momenti di rabbia sono, per esempio, spazio per favore, oppure no grazie, oppure non mi piace, oppure stop, detto proprio con la mano, con il braccio teso in avanti e la mano aperta, a mo' di segnale di stop proprio. Questo è è secondo me molto efficace soprattutto con i bambini più piccoli perché è una parola facile, concisa e che davvero con questo gesto forte i bambini imparano ad usare senza dover toccare il corpo degli altri ma usando il loro corpo per mandare un messaggio. Due, Dobbiamo insegnare loro che diamo importanza alle loro parole, alle loro azioni e a tutte le emozioni. Dare importanza a parole, azioni ed emozioni significa anche evitare di cadere nella tendenza comune di sminuire le loro emozioni. Per esempio, se sono arrabbiati, non sminuiamo la rabbia. Se piangono, non sminuiamo le lacrime. Evitiamo frasi come «Ma dai, non c'è motivo di piangere!» oppure «Che scenata che stai facendo! Sei proprio un attore o un'attrice!» oppure «Ma smettila di fare la vittima!» o «Smettila di attirare l'attenzione!» eccetera, eccetera, eccetera. Frasi che probabilmente abbiamo o detto o sentito almeno una volta da quando siamo genitori o che ci ricordiamo che ce le dicevano quando eravamo bambini. E tre, dobbiamo insegnare ai nostri figli come processare queste emozioni in maniera sana. E questa è la parte difficile, perché purtroppo spesso non sappiamo processarle nemmeno noi adulti, come dicevo nell'episodio passato, e non possiamo insegnare loro qualcosa che non sappiamo noi. Dobbiamo iniziare dall'imparare a gestire le nostre emozioni per primi. Dobbiamo crescere noi stessi prima dei nostri figli, che è una frase che dico spesso perché davvero per me ha tantissimo valore, e quando lo interiorizziamo cambia tutta la nostra prospettiva sull'educazione. E nel frattempo che cosa facciamo? Perché mentre lo impariamo noi, ovviamente dobbiamo cercare di dare qualche modello a loro. E quindi che cosa facciamo? Nel frattempo ai nostri bambini diamo dei modi per esprimere la rabbia, e mentre li diamo a loro magari li impariamo anche noi. E ovviamente dobbiamo ricordarci che loro non sono noi. Ognuno esprime le emozioni a modo suo, e ciò che funziona per te forse non funzionerà per i tuoi figli. Alcuni strumenti che io do ai miei figli e che uso io stessa per me, per processare e gestire la rabbia, sono, per esempio, uscire e respirare a fondo l'aria. Quindi facciamo 5 o 6 respiri davvero belli profondi, fuori, in cortile, in balcone, scendiamo in strada, ovunque ci troviamo. Il gioco del 5-4-3-2-1, di cui ho parlato sul mio blog, basta cercarlo, quando vai sul blog c'è una casella di ricerca e basta mettere 5-4-3-2-1 e dovrebbe uscire, e anche in un reel su Instagram. Un altro metodo è quello di fare uno sforzo fisico importante, ad esempio correre, saltare, fare flessioni, e spesso anche io mi metto a farle con loro. È capitato anche a volte mentre facciamo scuola, quando uno o l'altra si frustrano e dobbiamo fare un reset, dobbiamo resettare il cervello, tra virgolette, allora ci mettiamo lì e facciamo 5 flessioni, oppure facciamo 6 salti in alto con le gambe che toccano il petto, per esempio. E un altro metodo per i bambini, soprattutto più piccoli, che aiuta tantissimo è spingere la parete forte 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 per rilasciare tensione. E questo aiuta anche tanto quando i bambini non sanno esprimere le loro emozioni e allora magari spingono qualcuno. Quindi possiamo dire loro: vedo che hai voglia di spingere, vieni, spingiamo insieme la parete, che così non facciamo male a nessuno e rilasciamo questa tensione e anche soddisfiamo il tuo bisogno di spingere. Oppure stringere una pallina antistress per i bambini un po' più grandi, che capiscono già il valore appunto di rilasciare questa tensione. Possiamo usare una pallina antistress. Con Oliver e con Emily, per esempio, che hanno 7 e 5 anni, funziona già. Mettersi i guanti da kickboxing e praticare i pugni, o anche senza guanti, anche se fa un po' più male. Questo lo facevamo spesso a Dubai, quando i bimbi facevano kickboxing che avevano i guantoni. Io mi mettevo lì e facevamo appunto questa pratica. Questi pugni, c'è una sorta di sequenza che loro fanno, che imparano a kickboxing, e veniva veramente utile. Un altro metodo è, per esempio, che funziona soprattutto per i più piccoli, costruire una torre con i blocchi o con i Lego e poi buttarla giù quante volte sia necessario, oppure mettere musica e ballare in maniera scatenata o cantare a voce altissima, oppure anche mettersi le cuffie e ascoltare musica privatamente, oppure guardare fuori dalla finestra. Queste ultime due sono strategie che specialmente Oliver usa moltissimo in casa nostra, perché poi, come dicevo prima, ognuno deve capire e trovare i propri modi. Io, per esempio, spesso pulisco casa e ormai i bimbi e anche Alex sanno che quando mi vedono pulire casa è perché sono o nervosa o arrabbiata. Quelli sono gli unici momenti in cui pulisco casa. Vabbè, più o meno, no, dai, non è vero, però più o meno. Ecco, e questi ovviamente sono tutti metodi che più pratichiamo e più sono i bambini stessi a cooperare. Non possiamo aspettarci che noi proponiamo loro fai 5 respiri profondi e loro come dei cagnolini obbediscono e fanno 5 respiri profondi. No, questo non è quello che dobbiamo fare o che dobbiamo aspettarci. Ovviamente questo è un processo, quindi se vediamo che i 5 respiri profondi non funzionano, possiamo offrire altre opzioni, possiamo lasciare che siano loro a scegliere, perché ricordiamoci che i bambini stanno sviluppando la volontà e l'indipendenza e hanno bisogno di prendere le loro decisioni. Quindi magari posso provare a chiedere: hai voglia di fare 5 respiri profondi con me? Oppure vuoi fare il gioco del 5-4-3-2-1? Oppure senza chiederglielo, posso anche dire, magari come succede a volte con Emily, le dico: hey, hai voglia di dirmi 5 cose che vedi intorno a te? E poi da lì cominciamo se lei lo fa, capisco che è disposta e quindi cominciamo a fare quel gioco lì. Oppure a volte sono io stessa che dico a Oliver: senti, hai veramente bisogno di scaricare questo nervosismo, questa tensione, che cosa preferisci fare? Vuoi scendere in strada e fare una passeggiata intorno all'edificio, o vuoi fare delle flessioni con me, o dei salti, o correre un po' per casa, oppure vuoi ascoltare un po' di musica? E quindi gli propongo delle alternative. Ovviamente se i bambini sono piccoli proporrò 2 alternative, se i bambini sono un po' più grandi proporrò più alternative, sempre lasciando un po' di spazio tra una e l'altra, in modo da anche dare a loro la possibilità di processare quello di cui hanno voglia, e anche per non fare un po', insomma, la ramanzina, da non fare quella che parla solo io e che non lascia spazio a loro neanche di pensare, cosa che spesso noi genitori purtroppo facciamo. Ecco, avevo detto che avrei letto, comunque parafrasato, il post del reel che avevo pubblicato su Instagram, e invece poi ho proprio ampliato bellamente, ci tenevo appunto a dare più strumenti possibili, che trovate ovviamente anche nel mio corso Educare a lungo termine, ne trovate molti di più e li trovate molto in un contesto, insomma, che è molto più grande, perché ovviamente non è solo la gestione della rabbia, è tutta la relazione che dobbiamo impostare con noi e con gli altri per riuscire ad applicare questa educazione a lungo termine. E però quel reel, quel post, lo chiudevo con una frase che per me è molto importante, che è: non insegniamo ai bambini a non essere arrabbiati, insegniamo loro come essere arrabbiati. E questo, che ci piaccia o no, possiamo farlo soprattutto facendo prima il lavoro su noi stessi, perché se non sappiamo gestire noi la nostra rabbia, ovviamente possiamo solo aspettarci che i nostri figli replicheranno il nostro modo di processare la rabbia. E con questo, se non l'hai ancora ascoltato, ti rimando all'episodio di cui parlavo prima, che è quello sulla gestione della rabbia. E se stai cercando un aiuto immediato per gestire le crisi e la rabbia dei tuoi bambini, delle tue bambine, ti consiglio davvero vivamente la guida online E il tuo coccodrillo, che include sia una guida per te genitore che un libricino stampabile da leggere insieme ai piccoli di casa, e che davvero tantissime famiglie hanno comprato, amato e che le ha aiutate tantissimo, e quindi mi sento davvero con tutto il cuore di consigliarla. E inoltre il 20% del ricavato di queste guide online va a un'associazione che io stimo molto, a cui che io apprezzo e che appoggio, che è Still I Rise. E basta, credo di avervi detto tutto. A questo punto non mi rimane che salutarvi e ricordarvi che ovviamente mi trovate sempre sul mio blog www.latela.com e anche su Instagram come La Tela di Carlotta blog. Buona giornata, buona serata o buonanotte, a seconda di dove sei nel mondo. Ciao ciao!